adesso ci siamo.
Sì.
E quindi domenica prossima, 8 di dicembre, Immacolata Concezione di Maria. E quindi la liturgia che celebriamo è quella che offre a noi questi testi. La prima lettura è tratta dal libro del Genesi, nel capitolo 3, dal versetto 9 al versetto 15, poi il lezionario aggiunge il versetto 20.
È la messa di Immacolata.
Sì, perché malgrado quello che diceva Don Luca, la solennità prevale. Sarebbe come se Natale cadesse di...
è un modo proprio.
Sì, come se Natale cadesse di domenica, si fa Natale, non si fa domenica. È una cosa speciale, insomma, fatta.
Sì, è un modo proprio.
Perché è un tempo forte. Fatto sta che la seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, nel capitolo 15, dal versetto 4 al versetto 9, e il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 98. Ma noi questa sera, anche se con un certo affanno e con una certa trepidazione, rileggeremo da capo il Salmo 1 in modo tale da riavviare, finché Dio vuole, se ancora resisteremo per qualche anno a seguire, di nuovo la lettura a ciclo continuo del libro della preghiera, Salmo dopo Salmo. Salmo 1. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal versetto 26 al versetto 38, che poi è il Vangelo dell'Annunciazione. Come sappiamo, l'abbiamo appena ricordato insieme, la data della seconda domenica di Avvento coincide quest'anno con la festa solenne della Immacolata Concezione di Maria, Madre del Signore. Perciò la Lectio Divina di stasera terrà conto di questo speciale momento, di questa speciale scadenza liturgica. Già dal secolo VIII a Gerusalemme, l'8 dicembre era un giorno dedicato alla memoria del concepimento di Maria nel grembo di Anna, sua madre. Ma questo giorno sarà poi valorizzato soprattutto in Occidente nel corso del secondo millennio come celebrazione del mistero di Dio in Maria, creatura senza macchia di peccato, fino alla definizione del dogma nel 1854. Mentre stiamo vivendo queste settimane di Avvento in atteggiamento di veglia e mentre invochiamo insieme con tutta la Chiesa la venuta del Signore Gesù, il mistero di Maria Immacolata ci è annunciato per la nostra consolazione. È il mistero della originaria appartenenza della creatura al Creatore. Creatore che rivendica l'innocenza della sua creatura nell'atto stesso di svelare il suo disegno di salvezza, antecedente e da sempre vittoriosa rispetto alla colpa dell'uomo è la volontà di Dio che le sue creature si salvino. Questa precedenza del disegno di salvezza con cui il Padre vuole riconciliare a sé l'umanità decaduta, ebbene, questa precedenza ci è stata mostrata nella madre che ha generato nella carne il figlio di Dio. Facciamo festa e rallegriamoci, perché anche noi siamo creature di Dio. Ed ora leggiamo nel libro del Genesi il testo che vi citavo, ritorneremo al momento opportuno a questo capitolo 3 del primo libro del Pentateuco, poi il primo libro, tutta la raccolta di scritti sacri. Per adesso leggiamo i versetti che sono stati appositamente ritagliati dal lezionario liturgico. Nel capitolo 3, dal versetto 9 al versetto 15 e poi il versetto 20. Pia, leggi pure.
Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi.
Grazie. Eva, la madre di tutti i viventi. Diamo subito uno sguardo al brano evangelico, nel Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal versetto 26 al versetto 38.
Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa ad un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
Grazie. Come vi dicevo, dopo aver completato la lettura dei 150 salmi, che compongono il libro della preghiera, o i libri della preghiera, i 5 libretti del Salterio. Leggevamo il Salmo 150 la settimana scorsa. Ricominciamo da capo. La prospettiva può essere poco entusiasmante per qualcuno, per molti tra di noi, questo mi sembra che sia comunque un modo onesto per radicarci nell'ascolto della parola di Dio, non esattamente a misura di quel che man mano stiamo assimilando, ma a misura di quella inesauribile ricchezza con cui la parola di Dio ci viene incontro e si rivela. Fatto sta che abbiamo a che fare con un salmo che assume subito, dichiaratamente, direi programmaticamente, il carattere di una introduzione. A dire il vero, i due primi salmi, uno, quello che leggiamo stasera, e due, se Dio vuole, leggeremo tra una settimana, sono collocati in questa posizione che evidentemente assume una rilevanza strategica all'inizio di un cammino che si svilupperà di salmo in salmo e poi attraverso i 5 libretti, in modo tale da sviluppare una pedagogia che è mirata a educare il cammino di coloro che sono apprendisti alla scuola della preghiera, ma questo significa anche essere apprendisti alla scuola della vita, laddove sono in questione le relazioni che danno forma, che strutturano, che organizzano, che riempiono la vocazione alla vita. Ed ecco, la relazione con il mistero di Dio che si rivela è tale da contenere, ricapitolare, illuminare, valorizzare tutte le relazioni che strutturano la nostra esistenza umana, e dunque imparare a pregare e imparare a vivere. Un lungo cammino che viene inaugurato, vi dicevo, in maniera esplicita da questi primi due salmi che, come possiamo constatare immediatamente, sono incorniciati all'interno di una duplice beatitudine, una beatitudine che apre il Salmo 1, una beatitudine che chiude il Salmo 2. Beato l'uomo che, Salmo 1, versetto 1, beato chi in lui si rifugia, ultimo rigo del Salmo 2, una cornice. I salmi 1 e 2 sono, per così dire, incastonati all'interno di un'unica composizione, alla maniera di un dittico, che naturalmente approfitta di questa cornice alla maniera di un supporto di ordine letterario, che diventa anche appunto un'indicazione quanto mai precisa circa il programma che verrà man mano sviluppato di salmo in salmo lungo tutto il cammino che seguirà. La beatitudine come attuazione positiva della vocazione alla vita. Beatitudine è termine che per l'appunto ci rimanda a quella avventurosa ricerca che è propria di ogni essere umano, anche se in maniera qualche volta implicita, non oggettivata, non molto ragionata, ma la ricerca di un motivo che riempia dall'interno la propria condizione di essere vivente, la nostra vocazione alla vita. Ed ecco, beato l'uomo che, Noi lasciamo da parte il Salmo 2, come vi dicevo, leggiamo il Salmo 1, ed è davvero con questa beatitudine che subito dobbiamo confrontarci. Un uomo che qui è un personaggio anonimo e ci rappresenta tutti. È quell'uomo che, e ci aspetteremo subito di ricevere un'indicazione positiva che ci aiuti a illuminare immediatamente quali procedure bisogna applicare, quali passaggi bisogna affrontare, quali strade finalmente dovremo percorrere, come realizzare la nostra vocazione alla vita, come imparare a stare al mondo e a stare nelle relazioni che danno forma alla nostra esistenza umana in maniera positiva, in maniera da poterne per davvero trarre quel frutto di benedizione che qui viene sintetizzato programmaticamente nell'annuncio di una beatitudine. È un messaggio che fin dall'inizio rivolge a noi in certo modo una congratulazione. Vedete e vedi, qui ci si rivolge a un uomo singolo che ci rappresenta tutti nella sua unicità. Vedi che c'è davvero una vocazione alla vita per te, beato te. Ma come realizzare questa vocazione alla vita in maniera tale da assumere in pienezza quella benedizione che qui ci viene annunciata? E dicevo, subito una sorpresa, perché quando ci aspetteremo di essere subito soccorsi mediante un'indicazione di carattere positivo, invece abbiamo a che fare con una triplice negazione. Beato l'uomo che non. Tre verbi che sono qui collocati nel contesto di una descrizione che va crescendo nel senso della estraneità progressiva dell'uomo anonimo qui chiamato alla beatitudine, che non è, e c'è un crescendo. E vedete, nella sua solitudine viene contrapposto a delle realtà massicce, poderose, invadenti, delle entità plurali che qui prendono il nome di consiglio degli empi, via dei peccatori, compagnia degli stolti, così nella mia traduzione, più o meno la nuova traduzione si esprimerà in maniera analoga, più o meno. E comunque vedete, è il minimo che subito possiamo dire, quest'uomo che viene presentato a noi come il beato che sta prendendo sul serio la propria vocazione alla vita e che ha a che fare con l'annuncio che gli assicura una benedizione a questo riguardo, è in conflitto con un ambiente che evidentemente non gli è congeniale. È il minimo che possiamo dire, è alle prese con un ambiente che lo mette in difficoltà, si sente estraneo, qualcuno potrebbe dire che è un dissociato, qualcuno potrebbe anche dire che non gliene va bene nemmeno una, e qualcuno potrebbe dire che è forse sull'orlo della follia. Non. E vedete, qui veniamo a sapere che non segue il consiglio degli empi. Il consiglio degli empi. Gli empi, una entità citata usando un termine che è poi ripreso ampiamente, in lungo e in largo, in tutta la rivelazione biblica. Termine che serve comunque a indicare una presenza dominante sulla scena del mondo. Quando si dice consiglio degli empi, questa è la nostra traduzione, si intende che il mondo, per come nella sua complessità, nella sua configurazione immediatamente riconoscibile, percepibile, per come si presenta dichiaratamente, esplicitamente, volutamente, è organizzato. Secondo criteri che il nostro, chiamiamolo beato, non sopporta. E naturalmente questa contrarietà non gli renderà la vita facile. Eppure notate bene che questo è il versetto 1 del Salmo 1, nel senso che non c'è seguito se non si passa attraverso il versetto 1 del Salmo 1. Questa è la soglia di accesso al Salmo, ai salmi che seguiranno, a tutto il Salterio, a tutto il cammino. Beato l'uomo. Come fa a essere beato questo uomo? E poi vedete, non è finita qui, perché non segue vuol dire che si è tirato fuori da un certo corteo, da un certo andazzo, da un certo, una specie di processione che è orientata in maniera vigorosa e con l'apparenza esterna di esercizio del potere che domina e incontrastato e che non, certamente non gradisce repliche o alternative o addirittura contestazioni, ma quest'uomo non segue e in più adesso veniamo a sapere che non indugia nella via dei peccatori. Adesso vedete, succede che adesso occasionalmente la strada che gli sta percorrendo a modo suo sembra in apparente solitudine e in una situazione di estrema precarietà incrocia ancora la strada che è il luogo nel quale si svolge la solenne processione degli empi, che qui vengono denominati come peccatori. Quando si parla di una strada dei peccatori, vedete, strada è non semplicemente un riferimento, termine che ci rimanda a un elemento geografico, una strada. Sì, evidentemente l'immagine del corteo, della processione che procede col suo ritmo e con la sua capacità di invadere la scena rimane più che mai opportuna, ma è una mentalità, la strada. Questo è un termine che appartiene a un vocabolario che frequentemente nella rivelazione biblica serve a indicare, ripeto, non soltanto il modo di spostarsi nello spazio, ma il modo di impostare la vita in base a dei criteri di valore, criteri di comportamento, e qui dei comportamenti dovuti. La via dei peccatori si presenta, si propone, si impone come un proclama che indica con perentoria sicurezza qual è la strada da percorrere. E vedete, quando si parla di una strada dei peccatori, non soltanto perché è percorsa dai peccatori, ma perché viene imposta come orientamento dovuto, come strada da percorrere. E vedete, quando il nostro amico anonimo com'è incrocia, perché ancora ha delle conoscenze, avrà dei parenti, avrà degli amici, avrà dei colleghi che partecipano di quella realtà rispetto alla quale lui ha preso le distanze, ne è venuto fuori, non segue, siamo un po' preoccupati per lui, chissà cosa gli succederà. E adesso succede che quando incontra ancora il vecchio corteo non si ferma nemmeno a salutare. Come mai non si ferma a salutare? Vedete, questa seconda negazione è più pesante della prima. Non indugia nella via dei peccatori, non si ferma. Sembra quasi che abbia perso anche il gusto della gentilezza. Non indugia. E non basta questo, perché poi veniamo a sapere che Vedete, oltre i momenti in cui di fatto ci sono degli incroci inevitabili, ma ci sono i tempi della sosta, e quando adesso leggiamo che non siede in compagnia degli stolti, in compagnia degli stolti, vedete, adesso l'immagine è un'altra, l'immagine è quella di uno spazio nel quale tutti sono autorizzati a fermarsi, a sostare a modo loro, come la piazza di uno dei nostri paesi, delle nostre città, dei nostri amici, dove ciascuno va in piazza con chi vuole, come vuole, quando vuole, ciascuno ha il suo angolo, ciascuno la sua panchina, i gruppetti, il suo bar, il bar dei tifosi, il bar di quelli che si parla di politica, il bar di non so che cosa, degli ubriaconi, e ciascuno ha il suo spazio. In piazza vanno tutti e ciascuno se la vede con, come vuole, con chi vuole, e lui non va in piazza. Non siede in compagnia degli stolti, non è in compagnia degli stolti. Anche questa è un'espressione piuttosto pesante, perché qui si parla di questi stolti che sono i lezim, in greco diventeranno i limi, ma in latino diventano gli appestati. In greco diventa epicathedra limon, in latino è dalla cattedra pestilenzie. Dunque, questo termine ha a che fare con l'atteggiamento così degli sbruffoni che spavaldamente scherniscono, disprezzano. C'è poi tutta una lettura nella storia della interpretazione di questo salmo, che dà grande significato a questo atteggiamento così spudorato nell'offendere, nel calunniare, e in modo scherzoso, quasi derisorio, in maniera tale da non presentarsi in nessuna maniera come dei criminali che offendono il buon costume, ma è una maniera subdola e allo stesso tempo veramente massimamente perversa per imporre il proprio linguaggio come valore che consacra una cultura della vanità. È la cattedra della pestilenza, dice la traduzione in latino, come ricordavo poco fa. E vedete, qui noi siamo, ripeto, piuttosto preoccupati. D'altra parte, questo è il versetto 1 del primo salmo. Non, quell'uomo beato è una sociale, o comunque diventa quasi un personaggio che ha caratteristiche proprio così singolari da presentarsi a noi come una specie di kamikaze destinato a distruggersi da se stesso. Ma tu sai, vedete, questo è il versetto 1 del Salmo 1. La strada comincia così, il cammino comincia così, la ricerca comincia così, la scuola dell'apprendistato alla vita comincia così. Oltretutto il termine usato qui, uomo, è ish, ashre ish, aish, aish, ish. Termine che da mettere in rapporto con quell'altro termine che conosciamo senza bisogno di ulteriori chiarimenti, Adam. Nel racconto della creazione che sta sullo sfondo della pagina che leggiamo, prima lettura domenica prossima per la festa dell'Immacolata, Dio crea Adam, e poi è vero che ad un certo momento la compagna di Adam è Isha per Ish. Ish è colui che è uomo ed è allo stesso tempo anche donna, è la persona umana nella relazione interpersonale, Isha per Ish e viceversa. E dunque è, vedete, l'uomo in quella condizione di intrinseca relatività che lo costituisce già radicalmente come colui che vive in un contesto dove il respiro, il soffio, la possibilità interiore di rispondere alla vocazione alla vita passa attraverso relazioni che per quanto concerne i dati oggettivi che abbiamo registrato sembrano invece rigorosamente negate. Come fa questo Ish ad essere beato? Come fa a rispondere alla vocazione alla vita? Come fa a vivere? Come fa a pregare? E allora vedete, ecco, versetto 2, ma, ecco c'è un bel ma qui, ma. E adesso ci rendiamo conto che per davvero il nostro Salmo 1 ha un valore programmatico, un programma di vita, quando veniamo a conoscenza adesso attraverso due affermazioni positive di quella che evidentemente è l'occupazione a cui quell'uomo ha dedicato se stesso, perché adesso qui leggo: ma si compiace della legge del Signore e la sua legge medita giorno e notte. Vedete, due affermazioni, ma. E per due volte compare il termine Torah, legge. Torah è termine che assume nel contesto della rivelazione biblica un significato sempre più preciso, la legislazione mosaica al tempo in cui viene impostato un rapporto di alleanza dal Signore Israele, la Torah diventa poi il termine che serve a individuare i cinque primi libri della Sacra Scrittura che noi chiamiamo Pentateuco. Ma Torah è termine che nel suo significato originario ha il significato di insegnamento, ma un insegnamento che è espressione di una presenza che si prende la briga e assume l'impegno di instaurare una relazione. C'è qualcuno che parla, c'è qualcuno che dice la sua, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire. E vedete, il nostro amico non, ma adesso ci rendiamo conto che in realtà è avvenuto qualche cosa per cui si è reso conto che c'è una presenza misteriosa che cerca di impostare una comunicazione. Questa comunicazione si chiama Torah, si chiama legge. È un uomo che, per come sono andate evidentemente le cose della sua vita, si è trovato coinvolto in una come dire, in una ricerca che noi possiamo ricondurre a modo nostro, senza abusi di alcun genere, a un atteggiamento di ascolto. È un uomo in ascolto. C'è qualcuno che parla. La Torah del Signore, vedete, la legge del Signore, per la prima volta compare qui il nome santo del Dio vivente, e il primo dei due verbi che leggiamo in questo versetto 2, si compiace, kafas, questo verbo, kafas, nel senso che ci prende gusto. qualcuno poteva dire, forse qualcuno ancora continua a sospettare, che il nostro uomo cosiddetto beato in realtà sia un folle pericoloso, o se non pericoloso, comunque un matto da non prendere in considerazione. Almeno dobbiamo dire che è un matto contento, perché lui ci ha preso gusto. Ci ha preso gusto veramente. E si compiace ed è contento. Questa comunicazione che impegna la sua vita, questa conversazione che lo mette in atteggiamento di ascolto e che man mano lo anima, lo sollecita, lo interpella, lo provoca, lo mette in discussione, certamente lo mette alla prova, ma lui ci prende gusto, il gusto della parola che sta ascoltando. E questo, vedete, stando poi a quanto leggiamo nel secondo rigo del nostro versetto, come maniera di impostare la vita, non solo come impegno occasionale, ma la sua legge medita giorno e notte. Giorno e notte. Quanti giorni e quante notti? Beh, più o meno 5 anni abbiamo calcolato negli anni passati per leggere tutto il saltello. Di 5 anni, io non so se arriveremo a completare il prossimo lustro, forse non arriveremo, io penso che. Ma saranno gli anni della Santelli.
Ah, quindi noi ci ritiriamo dal consiglio degli storici.
Fatto sta, vedete, che giorno e notte, cioè non è un momento, non è un'occasione, non è una giornata, non è una sosta temporanea, ma è un'impostazione della vita, giorno e notte. E in più, vedete che qui il verbo meditare è il verbo che in ebraico ha un significato molto più concreto. Meditare per noi è un'attività intellettuale, c'è qualcuno che si stringe il cranio tra le mani e comincia a pensare e sta meditando a qualcosa di importante e poi in realtà inciampa perché non si è accorto che c'è il marciapiede, allora e quello sta meditando. Allora qui vedete il verbo haga, questo verbo vuol dire mormorare, vuol dire borbottare, vuol dire brontolare, non si poteva, non sta bene, vuol dire masticare, e quella ruminazione della parola di cui pure si parla altrove e ne siamo consapevoli. Comunque, questo per dire, vedete, che la parola che ascolta è una parola che lui sta assimilando, che lui sta masticando, che lui sta mangiando e rimangiando, nel senso che qui è in gioco non soltanto l'apprendimento di notizie attraverso la parola che ascolta, ma qui è in gioco una progressiva penetrazione interiore di quella parola che lui sta assimilando. E questo fa sì che man mano che lui accoglie, assorbe, mastica, digerisce, è come se si aprissero spazi sempre più ampi nell'animo, nella profondità del suo vissuto interiore, nel cuore, spazi sempre più profondi, cunicoli nascosti, zone sconosciute, e più la parola gli entra dentro e più spazio si spalanca nel suo intimo. Vedete, sta meditando giorno e notte. E ci rendiamo conto di come questo ascolto della parola non è semplicemente un apprendimento di ordine scolastico per superare un esame, ma è veramente una costante rimessa in discussione del suo vissuto e d'altra parte la constatazione lieta, festosa, di come quella parola che gli entra dentro allarga gli spazi superando tutte le misure prevedibili di quello che rimane il suo povero cuore umano, che però è in ascolto della parola, perché qui si tratta vedete, di una relazione con la Torah, con la legge, con la presenza che parla, con la parola da ascoltare, non semplicemente tale da applicare le orecchie, è evidente, qui si tratta di un ascolto che scava gli spazi ancora inesplorati del nostro cuore umano. Medita giorno e notte, ecco qua. E vedete, ci risiamo, è veramente un programma di vita. Oltretutto, non vi sfugga un particolare su cui hanno riflettuto già gli antichi maestri della tradizione ebraica, perché vedete che il termine legge compare due volte, ma compare due volte con due specificazioni diverse, perché nel primo caso è la legge del Signore, nel secondo caso è la sua legge, Torah, la sua legge, sua di chi? E vedete, la sua legge è la legge di colui che, ascoltando la legge del Signore, la assimila e quella legge diventa sua. Vi leggo tanto perché vi rendiate conto che non sto parlando a vanvera, questa espressione nella la sua Torah, la legge sua dell'ascoltatore, è assimilata da lui, diventa il suo linguaggio interiore. Così è la legge del Signore che vuole essere ascoltata. E il Talmud, questo riguardo, dice che certo Rabbà, prima la Torah è chiamata con il nome del Santo, il Signore, benedetto sia, ma alla fine la Torah è chiamata con il nome dell'uomo che la ama. Il nome dell'uomo che la ama, perché è detto si compiace della legge del Signore, nella sua Torah medita giorno e notte. Se poni, dice il Midrash, la tua delizia nella Torah, essa porterà il tuo nome. Difatti non dice risuona nella Torah del Signore, ma nella sua Torah risuona, per dire medita giorno e notte. Se un uomo scruta e medita continuamente la Torah, questa diventerà sua, questo è il Midrash, e porterà il suo nome, come per esempio la Mishnah dice di Rabbi Hia, o quello di Rabbi Bar Kappara, perché le raccolte della Mishnah sono chiamate così, perché gli uomini che diedero loro il nome vi meditarono giorno e notte, e difatti sebbene la Torah appartenga al Santo, la Torah è del Signore, benedetto sia, ed è chiamata la Torah sua, del Signore, quando Mosè salì in alto, scrutando la Torah per 40 giorni e 40 notti, quasi morendo per essa, la Torah, allora la Torah divenne sua, di Mosè, e ricevette il suo nome, come è detto, e qui la citazione del libro di Malachia, ricorda dunque la Torah di Mosè, mio servo. E Rashi, il grande maestro Rashi, prima il Salmo dice la Torah del Signore, ma dopo che lo studioso ha faticato in essa per comprenderla, la Torah viene considerata sua proprietà. Sembra un'affermazione quasi eccessiva, presuntuosa. Viene chiamata Torato, la sua Torah. E così altri grandi maestri di diverse tradizioni nel corso dei secoli. Per dire, vedete che qui è veramente impostata una relazione che diventa motivo di ristrutturazione continua del vissuto umano. L'ascolto della parola come progressivo adeguamento alla iniziativa del Dio vivente nella sua gratuità assoluta, nella sua misteriosa trascendenza, che pure parla in maniera tale da diventare sostegno interiore che alimenta, costruisce, discerne l'impianto della nostra esistenza umana. È la vocazione alla vita. E allora vedete che adesso il versetto 3 aggiunge, sarà, adesso viene data la prospettiva, dopo quella negazione così impressionante nel versetto 1, dopo il dato positivo che è emerso in maniera decisiva nel versetto 2, adesso una descrizione di quella che si prospetta in termini simbolici come la vicenda finale di questa avventura. Avventura che, vedete, è strutturata e internamente definita come consacrazione all'ascolto della parola, che vedete non è riservata qui, Salmo 1, a qualche personaggio speciale, a qualche figura occasionale, originale, è la condizione di ogni uomo che affronta la propria vocazione alla vita, l'uomo che. E allora dove va a finire? Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, e riusciranno tutte le sue opere. E vedete qui, l'immagine dell'albero, un'immagine vegetale che è più che mai eloquente per tutti noi, per dire, vedete, un albero sempre verde perché pianta le radici accanto a un corso d'acqua e poi i frutti al tempo opportuno. Qui l'immagine illustra la operosità della vita di quel tale che si è radicato personalmente nell'ascolto della parola, ha fatto il riferimento alla parola del Signore il motivo di discernimento della sua presenza, della sua collocazione, della sua responsabilità, dei suoi impegni nel mondo. Lui è nel mondo ed è vivo in quanto è ascoltatore della parola. E adesso dove va a finire? E qui si parla, vedete, attraverso l'immagine dell'albero che porta frutti a suo tempo, di una fecondità che non mancherà all'appuntamento, una operosità, a noi sembrava uno spiantato, sembrava un personaggio forse per qualcuno addirittura pericoloso, non sta alle regole, non rispetta i ritmi a cui bisogna adeguarsi per combinare qualcosa di valido al mondo. Ed ecco, adesso veniamo a sapere invece che questo suo modo di impostare la vita e vedete di adeguarsi a un programma di vita che lo coinvolge giorno e notte, per un giorno, per una notte, per quanti giorni, per quante notti, per la vita, non mi stanco di ripetere. Ed ecco un albero che porta frutto, porta frutto, e vedete nel tempo, dunque è una presenza che è misurata dal tempo, ma l'accenno all'albero sempreverde ha un suo valore estetico, questo fogliame sempreverde, questa presenza, espressione di una fecondità inesauribile, questa operosità che si adegua alle urgenze del momento e alla complessità delle vicissitudini che inevitabilmente sono riscontrate nel corso di quella evoluzione temporale a cui tutto quello che avviene nel mondo è sottoposto, e ogni creatura umana, e anche la vocazione alla vita del nostro personaggio. Ed ecco una operosità, è l'ascolto della parola che rende significativa valida, efficace, produttiva la vita di quell'uomo? Un'affermazione che ancora una volta ci lascia un poco sconcertati. E dall'altra parte adesso il Salmo prosegue proprio per illustrare il fatto che questa operosità in grado di produrre dei frutti che trovano la loro sistemazione nelle misure di spazio e di tempo che comunque sono dimensioni a cui il nostro personaggio è necessariamente adeguato, ecco, e tutto questo avviene in un contesto dove il conflitto non manca, anzi, è proprio questo discernimento che i versetti che seguono nel nostro Salmo 1 mettono in risalto. Quell'uomo che abbiamo contemplato in un momento già finale, come se avessimo fatto un salto verso una meta che è forse oggettivamente ancora lontana, ma forse un lustro, forse tanti lustri ancora, ecco. E dunque, ma quella meta lontana, sì, ma in realtà questa avventura che ormai è programmata, è strutturata, impostata, come sistematico impegno di ascolto della parola, con quella progressiva crescita che evidentemente comporta anche urti, contrasti, contraccolpi, ecco, passa attraverso un discernimento. Ed è di questo che adesso leggiamo, e subito bisogna che registriamo i dati che qui dal versetto 4 ci vengono prospettati. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Vedete, un cammino che ha continuato a confrontarsi. A confrontarsi con quella realtà plurale che era stata descritta con una triplice sfaccettatura all'inizio e che adesso ricompare qui. Vedete, è una realtà di cui viene constatata la fatiscenza, la miseria, l'inconsistenza, come pula che il vento disperde. Quella presenza massiccia che pure ha dominato la scena in maniera così invadente non sta in piedi e vedete, non sta in piedi perché qui non semplicemente viene registrato il fallimento a cui vanno incontro quei tali, ma qui è in gioco, in questi ultimi versetti del nostro Salmo, un discernimento interiore che riguarda proprio il nostro ascoltatore della parola. È l'ascolto della parola che lo va mettendo costantemente in discussione in rapporto a quella empietà che non è fuori di lui, che in realtà è sempre una minaccia che invade, che penetra, che si infiltra, che vorrebbe ritrovare il valore di un riferimento in grado di recuperare l'ossequio di una vita, e quella empietà che il nostro ascoltatore della parola, in vista di quella meta che l'albero che porta frutto già indicava, ma affronta nel percorso dove man mano quante scorie inquinate bisogna espellere. D'altra parte, questo avviene e questo può avvenire soltanto in virtù dell'ascolto della parola. Non così, non così gli empi, è proprio vero, vedete come pula che il vento disperde e man mano viene frantumata questa corazza pesante, queste incrostazioni rigide e schiaccianti, e spinte interiori che in un modo o nell'altro ancora alludono alla necessità, all'opportunità, al dovere di adeguarsi all'empietà dominante. E il nostro amico, vedete, non è un marziano, è un uomo che, ascoltando la parola, è costantemente nel corso del suo cammino dedicato a questo confronto, a questo conflitto, a questo discernimento. E d'altra parte sta registrando proprio il fallimento, il disastro di quella empietà che conosce dall'interno come una componente molto familiare del suo vissuto personale, e d'altra parte c'è una nota anche di compassione in questa sorte a cui l'empietà degli uomini non sfugge. Perché non sfugge? Perché la presenza del Dio vivente continua a parlare, e continua a parlare perché è determinato lui da una intenzione d'amore a cui non ha rinunciato né rinuncerà mai. E quindi adesso dice: perciò non reggeranno gli empi nel giudizio. Qui adesso è proprio il termine che allude a un confronto, non è tanto il giudizio nel senso giudiziario, un conflitto in tribunale, ma è un conflitto interiore, nel senso proprio del discernimento interiore, e dunque gli empi non reggeranno, vedete, non stanno in piedi, si disintegrano, vengono meno, si sbriciolano, ed ecco i peccatori non sono in grado di fare di sé il criterio di una positiva attuazione della chiamata alla vita, e tutto questo in rapporto all'assemblea dei giusti. È più una sorpresa. Una sorpresa e come dire clamorosa, perché siamo partiti da quell'uomo solo, anzi eravamo preoccupati per lui, qualcuno a un certo punto lo manderà non solo a quel paese, ma lo manderà al pronto soccorso, ed invece adesso veniamo a sapere che abbiamo a che fare con un'assemblea di giusti. Assemblea. È un termine pesante questo, eh? È un termine che allude a una comunità organizzata, e giusti al plurale, e dire giusto è dire la condizione di vita che corrisponde all'iniziativa di Dio. È tutto un itinerario di giustificazione, tutto un itinerario di apprendimento alla scuola della giustizia, come la scuola della parola, vedete, è il cammino della vita nuova, della vita redenta, della vita liberata, della vita purificata, della vita restaurata, la vita che risponde alla vocazione, ed ecco giustizia. E qui abbiamo a che fare un'assemblea di giusti. Già, vedete, in maniera estremamente sobria ma estremamente efficace, il nostro Salmo ci informa che quell'ascolto della parola è fondamento di comunione, è fondamento di comunità, è fondamento su cui si costruisce la presenza e la testimonianza di un'entità corale che può assumere diverse fisionomie. Adesso è una comunità, è un popolo, è una chiesa, ma esiste in quanto è fondato sull'ascolto della parola, laddove ciascuno è chiamato, e con una provocazione estremamente energica, a assumere la propria responsabilità. E d'altra parte, vedete, non ne viene fuori il nostro amico da solo, ma come un'assemblea di giusti, di giusti. È un programma, vedete, che qui è davvero conferisce a quella responsabilità assunta così personalmente e in un contesto così precario, per dedicarsi all'ascolto della parola, una fecondità che man mano cresce, si diffonde e man mano diventa riferimento alternativo in rapporto alla storia umana. E d'altra parte, la storia fatta dagli uomini sta precipitando, ma è la stessa storia fatta dagli uomini che, mentre precipita, è recuperata all'interno di questa testimonianza di giustizia che è offerta da coloro che man mano, in ascolto della parola, stanno imparando a riconoscersi e stanno imparando ad accogliere, a comprendere, ad amare, a compatire tutto quel immane, pesantissimo accumulo di pretese umane che gli uomini vorrebbero dimostrare come la vera espressione del successo che fa la storia ed è la disgrazia che si consuma miseramente. E vedete, la via della giustizia è quella di cui adesso il Salmo ci parla nell'ultimo versetto. La via della giustizia è la strada lungo la quale l'ascolto della parola, in un contesto divenuto corale, comunitario, ecclesiale, possiamo ben dire noi, l'ascolto della parola diventa testimonianza che interpreta la vicenda della storia umana, là dove sta precipitando in maniera così clamorosa, in una storia rieducazione alla vita, per imparare a vivere, vedete. Beato l'uomo che... E allora il versetto 6 conclude dicendo: il Signore veglia sul cammino dei giusti. Chi è la via dei giusti? Ma la via degli empi andrà in rovina. Notate bene che qui veglia, in ebraico è il verbo yada, conosce. Il Signore conosce, ma la conoscenza come espressione di un rapporto affettivo. C'è un affetto che il Signore sta esprimendo laddove questa strada percorsa in ascolto della parola è una strada, come già abbiamo constatato poco prima, nel corso della quale il nostro anonimo personaggio sta pienamente, intimamente, profondamente sperimentando di essere parte di una storia d'amore. Il Signore conosce, e vedete, è questa onda affettiva che pervade la storia umana, è là dove la via della giustizia, quella di cui il nostro personaggio sta facendo esperienza, e in un conflitto, in un confronto, in una necessità di discernimento a cui non può in nessun modo sottrarsi, ed ecco la via degli empi va in rovina. Notate che cambia il soggetto: nel primo rigo il soggetto è il Signore, nel secondo rigo il soggetto è la via, è quella via che precipita, è quella via che se ne va. Vedete che proprio questo tracollo di coloro che percorrono quella via, perché la via frana, è l'occasione per la quale coloro che finalmente si ritroveranno sprovveduti, sgomenti, alle prese con i dati evidenti di una rovina che è stata provocata in maniera così efferata, spudorata, prepotente, ma si troveranno nella condizione adatta per finalmente rendersi conto che c'è una parola per loro, che c'è una chiamata all'ascolto della parola per loro, proprio per quegli empi che finalmente nel momento in cui, con tutti i drammi che questo comporta, sperimenteranno la rovina delle loro menzogne e delle loro pretese di potere, di sopraffazione, di dominio incontrollato. Ecco, allora vedete, questo affetto che il Signore sta esprimendo attraverso la parola che viene ascoltata e il cammino faticoso ma misurato costantemente con la necessità di verificare come interpretare, come adeguarsi, come crescere, come collaborare, come amare. E questo affetto del Signore, vedete, che l'ascoltatore della parola sta accogliendo come criterio, non è semplicemente per registrare forse ce la faccio, ma come criterio per interpretare il dramma di coloro che sembrano preda di una storia sbagliata senza rimedio. Ed ecco, proprio questo è il passaggio drammatico che diventerà anche per loro e in prospettiva per tutti come occasione per ritrovarsi nella rivelazione di quell'amore che il Dio vivente custodisce nel suo segreto da sempre, ma in quel segreto è la vocazione alla vita di ogni creatura umana e il programma di chi adesso affronta il cammino della preghiera con tutte le contraddizioni che già possiamo immaginare e già conosciamo peraltro. E beh, il cammino di chi assume con intima consolazione, nello stesso tempo anche con un senso profondo di compassione verso la realtà umana in tutte le sue espressioni, l'ascolto della parola, ecco, ci condurrà a registrare quale pazienza d'amore, quale coraggio d'amore, quale fecondità d'amore, l'iniziativa del Dio vivente. Vuole portare a compimento all'interno di un disegno di misura universale, di portata ecumenica, anche attraverso quel povero uomo che sono io. Allora lasciamo da parte il Salmo, ho abusato un po', ma insomma, tanto per aprire. Va bene, lasciamo stare. E invece rivolgiamo l'attenzione al nostro brano evangelico. Ma vale la pena di rievocare, già avevo accennato a questo all'inizio di tutto, la pagina che leggiamo parzialmente domenica prossima nel capitolo 3 del Genesi 3. Il racconto, ricordate quello che avviene nel giardino, solo qualche richiamo, però vale la pena di tenerne... tenerne conto. Il serpente. Il serpente, tra l'altro, viene considerato da alcuni padri della Chiesa come il beffardo calunniatore per antonomasia, quel beffardo calunniatore che abbiamo riscontrato nel terzo gruppo di quanti occupano la scena del mondo nel Salmo 1, nel versetto 1. Allora leggevamo stando alla nostra traduzione la compagnia degli stolti, la squadra dei buontemponi, ma più pesante è l'espressione, è proprio l'atteggiamento malizioso di chi subdolamente vuole imbrogliare, vuole approfittare della precarietà altrui, anche dell'onestà, dell'ingenuità altrui, è il beffardo calunniatore, ci siamo in pieno, vedete, e il serpente si rivolge alla donna e sappiamo la vuole ingannare l'inganno diventa veramente inquinante. Dio vi ha proibito di mangiare di tutti i frutti degli alberi che sono nel giardino, e la risposta della donna che dice no, non è vero, perché Dio, vedete nel capitolo 3, se avete sotto gli occhi il testo, se non avete fa niente, leggo io, la donna risponde dicendo dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare nemmeno. E qui vedete, intanto l'albero che sta nel centro del giardino è l'albero della vita, e invece l'albero della conoscenza del bene e del male non sta nel centro del giardino, ma la donna mette nel centro del giardino l'albero della conoscenza del bene e del male. Il limite è già un cedimento, qui c'è un imbroglio. E poi non lo dovete mangiare, non lo dovete toccare. No, io non ho detto non lo dovete toccare. Quando poi lo tocca, è proprio l'interpretazione degli antichi maestri, quando poi lo tocca il serpente ha buon gioco, perché vedi che l'hai toccato e non è successo niente. Mangialo e vedrai. E invece io non ho detto non lo dovete toccare. E in più vedete che Dio ha usato il singolare. Non devi. Invece lei dice non dovete. Anche questa è un'osservazione che proprio oggi rileggevo in un antico commento, è molto perspicace, perché quando dice non dovete toccare, vedi che il problema del rapporto con l'albero della conoscenza del bene e del male riguarda la persona umana. Quando lei usa il plurale, dicono questi antichi maestri, già si pone in un atteggiamento dove la vocazione non è più unica. Dio aveva parlato nel singolare, Adamo ed Eva nel disegno di Dio sono una unità, sono una persona, solo insieme sono l'uomo. Il serpente, bugiardo dal principio, fa cadere Eva alterando la parola di Dio dalla forma singolare al plurale. È vero che Dio ha detto che non dovete mangiare di nessun albero, eccetera, ed Eva, accettando e ripetendo la menzogna del serpente, perde l'unità con Adamo. Già non è una sola persona con lui, è caduta nel mondo della dualità. Adamo non è più in lei, Adamo è un altro. E, beh, per dire, vedete che siamo in pieno alle prese con l'imbroglio e alle prese con quella che il Salmo 1 già a modo suo ci descriveva come la condizione di vita di coloro che sono messi costantemente alla prova. E ricordate che nel versetto 8 del capitolo 3, nel libro del Genesi, il Signore si presenta, e si presenta passeggiando nel giardino, è casa sua, casa sua, e la sua voce, ascoltano la voce, ma si nascondono. Ecco, un salto da questo antico racconto al Vangelo dell'Annunciazione. Vedete quel modo di passeggiare nel giardino, un'intenzione di amicizia, è casa sua, è la condivisione di una intesa, di una solidarietà, di una vicinanza, una comunione di vita tra lui, il Signore Dio, e la creatura umana. E invece una delusione. L'uomo e la donna si nascondono, accusano. Cosa hai fatto? Colpa della donna. Cosa hai fatto? Colpa del serpente. E così si lamentano, anzi, pretendono in questo modo di scaricare altrove la responsabilità che invece è di ciascuno e di tutti. E dunque si sono allontanati dal giardino, questo è il fatto a cui poi ci conduce l'antico racconto e di cui noi prendiamo atto e registriamo le conseguenze, tutti e nessuno escluso. Si sono allontanati dal giardino della vita. Il giardino non è semplicemente uno spazio, è la vita, la vocazione alla vita. Esattamente quella vocazione alla vita che nel Salmo 1 è il dono che viene confermato man mano che l'ascolto della parola apre strade di conversione alla vita, strade di ritorno al senso della vita, strade nella quale ogni povero uomo di questo mondo che è interpellato impara a rendersi presente con la propria fatica e la propria testimonianza in un contesto che coinvolge l'umanità intera. Ed ecco, adesso vedete il giardino della vita, è una realtà che rimane lontana e nello stesso tempo è la storia degli uomini che ce lo dimostra, ma le pagine poi del libro del Genesi a seguire ce ne danno un riscontro estremamente eloquente. Gli uomini rivendicano il diritto di occupare e dominare il mondo, si allontanano dal giardino, ma il consiglio degli empi, la strada dei peccatori, la compagnia degli stolti, in realtà per l'umanità che arranca sulle strade del mondo prendendo distanza dal giardino, il mondo diventa un deserto. Un deserto non solo in senso geografico, ma il deserto propriamente nel senso delle relazioni fallimentari, delle relazioni tradite, delle relazioni delle relazioni inquinate. Ci siamo. Fatto sta, vedete, che proprio l'antico racconto, lo rileggeremo per intero questa sera durante la veglia, l'antico racconto annuncia che l'amico tradito si fa avanti ancora, vuole farsi avanti e c'è di mezzo, vedete, già in quelle primissime righe di tutta la letteratura biblica, c'è di mezzo tutta la storia della salvezza. Nel segreto di Dio permane un deposito di amore che è più forte del rifiuto e del tradimento. Ed è un'affermazione grandiosa, vedete, che non possiamo ridurre semplicemente a una scontata verità di ordine catechetico. Basta impararlo, ricordarselo e poi fare la prima comunione e così non ci pensiamo più. Un deposito d'amore nel segreto di Dio. E intanto vedete, la donna genera per la vita. È quello che il Signore Dio annuncia alla donna. E poi l'uomo fatica per la vita. E vedete, in un contesto dove le conseguenze del fallimento, del tradimento, del rinnegamento della vocazione alla vita, l'allontanamento dal giardino della vita e quella presunzione di occupare il mondo e in realtà col rischio di ridurlo a un deserto inabitabile e in obbedienza a una necessità di morire a cui non si può più sfuggire, in questo contesto Dio è all'opera. E vedete i primi segnali di una prospettiva di recupero, di ritorno, di conversione alla vita. La donna genera e da una generazione all'altra l'immancabile impatto con la morte viene rinviato come una spallata, un po' più in là, un po' più in là, un po' più in là. E in questo spazio che man mano si viene aprendo nel corso di una generazione, la vita, e la vita che poi muore, sì, ma la vita che intanto viene trasmessa, è il primo segnale di una volontà di salvezza che è dimostrazione assolutamente gratuita di come Dio è fedele alla sua intenzione originaria, una volontà di salvezza. Quando mangerete, morirete. E la morte è rinviata di quel tanto che consente alla donna, generazione dopo generazione, di partorire, di trasmettere la vita. E intanto l'uomo fatica, col sudore, irrora le zolle, trae dalla terra quel che è necessario per la sopravvivenza. E il fatto è che Dio è fedele alla sua intenzione originaria. E il serpente è già sconfitto. Mentre la storia umana è recuperata dall'interno del suo drammatico, del suo penoso svolgimento, quel conflitto di cui ci parlava il Salmo 1, e vedete là dove bisogna faticare per tirare avanti, là dove una generazione dopo l'altra la trasmissione della vita è motivo di tante tribolazioni, e d'altra parte la morte è rinviata, e vedete, in quello spazio si inserisce la storia della salvezza. Perché Dio è fedele alla sua intenzione originaria. Ecco, adesso per davvero uno sguardo al brano evangelico che conosciamo benissimo, è una delle pagine più note di tutto il Nuovo Testamento, forse di tutta la letteratura biblica, è l'Annunciazione, e tante volte nel corso dell'anno si legge peraltro questa pagina, e anche per la festa della Concezione Immacolata della Madre del Signore. Uno sguardo, qui il testo dice che nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto. E così traduce la nostra Bibbia, anche se in realtà qui il testo dice rallegrati, chere, rallegrati, ma è il saluto. E poi la stessa Maria che si interroga successivamente: ma che senso ha questo saluto? Aspasmos, questo saluto. Tutto il racconto dell'Annunciazione è il racconto del saluto dell'angelo a Maria. Quella che noi chiamiamo Annunciazione, l'annuncio dell'angelo. In greco si dice evangelismos, l'evangelizzazione, l'angelo evangelizza, e il saluto, è il saluto. Beh, si tratta di una visita che viene da Dio. Vedete qui, fu mandato da Dio, l'angelo Gabriele a Po. Da Dio non è probabilmente un complemento da gente, il Po sarebbe a Po, da Dio, è mandato da Dio. Viene, vedete, non tanto in quanto Dio gli ha dato l'ordine di andare, ma viene dal per così dire, dall'intimo di Dio, viene dal segreto di Dio, viene da dentro Dio. In modo un po' grossolano per dire, non è soltanto che Dio ha dato un ordine all'angelo, ecco, complemento da gente, no, dice a Po, viene dal di dentro di Dio, viene dal segreto di Dio, quel segreto che è custodito eternamente nell'intimo del Dio vivente, quella volontà d'amore che è più forte. Già quello che abbiamo colto fin dal racconto di quanto è avvenuto nel giardino. E di quanto continua ad avvenire quando l'umanità arranca sulle strade desertiche del mondo lontano dal giardino. E adesso, vedete, questa visita incrocia le strade, incrocia i tempi della storia umana, che è una storia incompiuta. Vedete che il nostro brano si apre con la notizia circa il sesto mese, versetto 26. Il sesto mese è il mese di Elisabetta. E si conclude allo stesso tempo con l'accenno al sesto mese, è l'angelo che ne parla espressamente con Maria, versetto 36, tua parente Elisabetta ha concepito, questo è il sesto mese per lei, sesto mese, per dire che è una storia incompiuta. Sono i tempi della storia umana, ma la visita dell'angelo, vedete, incrocia esattamente queste che sono le strade percorse dagli uomini lontano dal giardino, di deserto in deserto o di generazione in generazione, con tutte le fatiche, con tutti i sudori, con tutte le tribolazioni, con tutti i dolori che questo comporta. E d'altra parte adesso questa è la storia visitata, a partire dal segreto di Dio. E allora, vedete, è proprio questo saluto dell'angelo che inaugura un nuovo modo di viaggiare nel mondo. E qui la pagina diventa veramente come la premessa rispetto a quella che poi nel corso della narrazione evangelica andrà man mano configurandosi come la missione che Gesù affiderà ai suoi discepoli. E ricordate che è proprio, tanto per ritrovare un'espressione che abbiamo messo a fuoco precedentemente leggendo il nostro Salmo, nel capitolo 10, quando nel Vangelo secondo Luca il Signore designò 72 discepoli, quindi una missione universale, questo è già un anticipo della missione che riguarda la moltitudine umana, tutti i popoli della terra, e li inviò a due e diceva: la messe è molta e andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non portate né questo né quell'altro e non salutate nessuno lungo la strada, è il versetto 4. Non salutate nessuno lungo la strada, vedete che ritroviamo il Salmo 1, questo non salutate nessuno lungo la strada, non perché non guardate in faccia a nessuno perché gli altri sono pericolosi, è il Salmo 1, non salutate nessuno lungo la strada, vedete che avete una strada da percorrere, è una strada da percorrere che non è orientata in maniera tale da rimuovere ogni alternativa, ma proprio attraversare tutte le alternative con tutti i contrasti, i disagi, le messe alla prova, le scorticature che questo comporterà, ma attraversare quelle vicende in modo tale da radicarsi nell'ascolto della parola. E d'altra parte sarà proprio la parola del Signore ascoltata che diventerà rivelazione continua di come si aprono le strade. Allora imparare a salutare, diceva qui questo messaggio che si prospetta molto in anticipo come già un modo di impostare la futura missione al servizio dell'Evangelo, per come il Signore l'affiderà ai suoi 72 discepoli, ai suoi discepoli per il mondo intero. E intanto qui, vedete, si tratta di accogliere l'iniziativa gratuita e fedele di Dio, quella parola che cerca ascoltatori, che cerca l'ascoltatore, ed è esattamente per questo che l'angelo adesso si rivolge a Maria e sta visitando questa casa, sta salutando alla ricerca dell'ascoltatore. La visita angelica, vedete, oltretutto porta con sé, fateci caso in queste prime battute del nostro brano evangelico, porta con sé il nome delle creature. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Nazareth, una vergine in una casa di Davide, e quest'uomo è chiamato Giuseppe, la vergine si chiama Maria. Dunque nomi che sono non soltanto titoli anagrafici, che bisogno c'era di essere così insistente nel dare il nome adeguato ai luoghi, ai personaggi, ma anche personaggi che peraltro sono sconosciuti e tali potrebbero rimanere. E invece, ecco, la visita porta con sé, vi dicevo, il nome delle creature. E vedete, in questo nome è come se risuonasse l'eco di quella intenzione originaria che è custodita nel segreto del creatore come sua volontà d'amore. Ogni creatura con il suo nome, ogni creatura il cui nome risuona nell'eco della parola che è espressione della fecondità inesauribile nell'intimo del Dio vivente. E adesso l'angelo e Maria, la conversazione si sviluppa in tre battute. Il primo brano, versetti 28 e 29, quelli che già abbiamo letto quasi per intero, ma il vero e proprio saluto, e qui già vi dicevo dove nella mia Bibbia c'è scritto ti saluto, forse anche nella nuova traduzione, no, qui c'è scritto
Rallegrati,
ecco, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Il Signore è con te. A queste parole la rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Ecco, prima battuta. E vedete, a Maria è rivolto un annuncio che l'incoraggia a assumere in pienezza la gioia di essere creatura di Dio. Vedete, è quella chiamata a entrare in una dimensione di ascolto della parola che nel Salmo 1 si accompagnava con un singolare affinamento del gusto interiore, un gusto. Rallegrati, ecco la gioia di essere creatura di Dio, così come Dio ama ogni sua creatura e vedete ama da sempre, ama dall'inizio, ed ecco quella creatura in cui la pienezza dell'opera redentiva già è realizzata, piena di grazia, dice qui, rallegrati. Il Signore è con te. Effettivamente, vedete, Maria viene interpellata in tutto il suo vissuto. Qui il versetto 29 aggiunge che a queste parole, in greco è un singolare, a questo logos, ecco, vedete, è l'ascolto del Logos, della parola. A questa parola ella rimase turbata e si domandava. Due verbi che sono entrambi composti con dia, diatarasin e dialogizers, cioè dia è un'espressione che in greco, come probabilmente sapete, indica un attraversamento, un trapassamento, e questa parola che Maria sta ascoltando la attraversa come un'onda in tutto il suo essere. C'è di mezzo un turbamento, c'è di mezzo una riflessione, un ripensamento, un rimuginio interiore, ma è tutto il suo vissuto che è implicato, che è interpellato. È il modo per esprimere come la parola rivolta a Maria la interpella in una condizione di ascoltatrice che è pervasa in tutte le componenti, in tutte le dimensioni del suo vissuto, perché quella parola sia attiva in lei. Fatto sta che a questo punto, seconda battuta, versetti da 30 a 34, il vero e proprio primo annuncio, dopo il saluto, il primo annuncio, poi ci sarà un secondo annuncio. Primo annuncio, versetto 30, leggo. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria, vedete che la conversazione si sviluppa sempre in maniera tale da dare voce all'angelo e poi Maria. E quindi Maria dice all'angelo, com'è possibile, non conosco uomo. Fino al versetto 34. E vedete che qui, ho appena letto, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Caris. Cosa vuol dire? Vedete, io vi suggerisco di intendere adesso questa caris come contentezza di Dio. La contentezza di Dio quando una creatura non si nasconde sotto la maschera della paura, che poi, vedete, era il motivo per cui Adamo e la compagna si erano nascosti per paura in mezzo alla vegetazione. Si erano rivestiti, rimpannucciati a modo loro e poi nascosti per paura, dice, abbiamo paura. E qui non temere, non avere paura. Infatti, infatti vedete, è proprio Maria luogo nel personale che è rivelativo della contentezza di Dio. Quando una creatura che non si nasconde più è proprio creatura contenta di essere tale. E quindi la contentezza del creatore, grazia di Dio, a Maria in questa condizione l'angelo parla di come si compie la promessa messianica, quella che fu rivolta anticamente a Davide, circa la nascita del figlio che avrebbe reso stabile il suo trono, e dunque la promessa messianica si compie in virtù della fecondità di Maria, parla di un figlio. E di un figlio, vedete, nella prospettiva di una riconciliazione universale, perché c'è di mezzo il regno, e non solo il regno di Davide, ma la casa di Giacobbe, e non solo la casa di Giacobbe, ma il regno che non avrà fine, che e dunque è davvero la sintesi di una creazione rinnovata in tutte le sue componenti. La creazione. E dunque il figlio. Un figlio da chiamare per nome. Nel Vangelo secondo Matteo, incaricato di chiamare per nome il figlio, è Giuseppe. Qui l'angelo dice a Maria, tu lo chiamerai Gesù. E aggiunge, il versetto 32 adesso, che già leggevo, sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà, è quello che segue, la promessa, il compimento della promessa messianica. Vedete, un figlio che Maria chiamerà per nome, concepito, partorito da lei, ma in maniera tale che in questo figlio chiamato per nome da Maria, Maria incontrerà la parola dell'Altissimo che chiama. È l'Altissimo che si compiace di suo figlio. Vedete come in quel chiamare per nome il figlio, Gesù, per Maria significa incontrare la parola dell'Altissimo che si compiace di suo figlio e lo chiama. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Già. E qui la conversazione adesso nel versetto 34 giunge alla dichiarazione di Maria riguardante la sua verginità. Non conosco uomo ed è una verginità dichiarata, una verginità ormai assunta come modalità di presenza, come posizione che riguarda la sua realtà di creatura e il suo essere creatura che nei limiti che la definiscono è creatura radicata nell'appartenenza al creatore, ma non conosco uomo. Tra l'altro qui vedete usato in greco il termine anir è il termine che serve a indicare l'uomo, ma l'uomo nel senso spesso del marito, e comunque è il termine che in greco traduceva quel ish, beato l'uomo che makarios, dice in greco, makarios o anir, l'uomo che. Ci sono padri della Chiesa che dicono ma fin da allora era già annunciato lo sposo dell'umanità, lo sposo è il figlio ascoltatore della parola, il figlio in cui la parola si realizza, il figlio parola incarnata, il figlio che nella umanità diventa il protagonista di quella impresa che riconduce la storia umana all'origine di tutto, secondo l'intenzione di Dio. E qui la Madonna dice che è vergine, questa è una constatazione oggettiva, ma si interroga anche circa l'uomo, chi è l'uomo? E questo, vedete, in un contesto nel quale il dato che rimane in discusso da parte di Maria, ma da parte dell'angelo, è la sua verginità. Una verginità permanente che ridefinisce l'uomo. Già. Ma il Salmo 1, vedete, continua a dimorare sullo sfondo della nostra ricerca. E adesso bisogna che facciamo un ultimo rapido tratto di cammino, dal versetto 35 in poi. Terza battuta, rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi? Ed ecco il caso di Elisabetta e quel che segue. Dunque, la verginità di Maria non è un impedimento per la sua maternità. È proprio la sua verginità che la rende pienamente madre. E che la rende madre nell'innocenza. Quando qui si dice, vedete, colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio, secondo un'interpretazione molto seria, è da intendere questo in base al linguaggio ricorrente nell'Antico Testamento, per cui non c'è versamento di sangue, Non c'è versamento di sangue, perché quando c'è un versamento di sangue c'è di mezzo un'impurità, tant'è vero che poi si pongono tante questioni. E colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Dunque è la nuova Eva per il nuovo Adamo, sotto l'ombra del soffio creatore, una maternità senza sangue, senza trasmissione di dolore. Ecco la maternità sempre vergine di Maria, così come affermiamo poi nella formula consacrata dalla tradizione teologica e pastorale della Chiesa, la maternità sempre vergine. E è una maternità che non trasmette dolore, è una maternità nella purezza della comunione che promuove la vita. È quella intuizione dei padri della Chiesa che, rileggendo il Salmo 1, dicono: ma già in quell'uomo beato era il nuovo Adamo, e il nuovo Adamo, ed ecco la nuova Eva, la nuova Eva. Maria è la creatura integra che custodisce in sé il desiderio di far contento il creatore, quella creatura che corrisponde all'intenzione originaria del creatore. In lei è la rivelazione del principio che porta in sé la fine. È l'Immacolata Concezione di Maria, è la realtà della creatura che corrisponde da sempre alla intenzione del Dio vivente. E questa condizione di integrità è come dire, proprio dimostrazione operativa adesso di come quella volontà d'amore per cui l'iniziativa di Dio è vittoriosa sul rifiuto, sul tradimento, sul peccato degli uomini, là dove l'iniziativa di Dio è stata rinnegata dagli uomini, quella iniziativa è adesso rivelata a noi come volontà d'amore che è antecedente. Quello che in altre occasioni già ripetevo a modo mio, in maniera anche piuttosto grezza: paradossalmente la volontà di salvare nel mistero di Dio è antecedente al peccato da salvare. Prima ancora del peccato già c'è la salvezza. Questa è l'Immacolata Concezione. Questa è la creatura che custodisce quel desiderio. Quando vedete che qui viene adesso riferita la risposta di Maria: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo quello che hai detto. Altre volte già certamente ve lo dicevo, questo avvenga di me è un'espressione verbale, un verbo usato in modo ottativo, gemmi tommi catato rimasso, non avvenga di me come congiuntivo esortativo, no? Questo si dice pure in altri momenti nel testo biblico, si faccia la tua volontà, lo diciamo anche nel Padre Nostro, sia fatta la tua volontà, usando un congiuntivo, ma qui è un ottativo, nel senso che c'è di mezzo un desiderio, non soltanto l'obbedienza a una parola, ma il desiderio che corrisponde in lei alla parola da ascoltare, che diventa parola vissuta, che diventa parola feconda, che diventa parola in grado di generare in lei il frutto che corrisponde all'amore eterno di Dio, il figlio nella carne umana. E dunque questo desiderio di far contento il creatore. È così che in Maria Nuova Eva tutta la famiglia umana è riconciliata. In lei tutta la creazione è sottratta alle menzogne degli uomini. In lei ogni creatura si rallegra, fa festa, perché in lei la parola del Dio vivente ci chiama tutti alla vita, in lei, nel nome di Gesù, finché Dio sarà tutto in tutti. Basta.